E allora sfumiamo un po' a malincuore questa bella canzone, Lo che le passò a Hawaii, per parlare di Cuba con Andrea Cegna. Pronto, ci sei?
Pronto, sì, eccomi qua.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, tu insomma sei stato recentemente a Cuba e insomma in qualche modo volevamo anche un po' capire questa cosa dell'aspettativa da parte dell'amministrazione Trump del collasso inevitabile di Cuba, se effettivamente poi stando lì hai in qualche maniera un riscontro su questo, oppure comunque nel paese si crea, c'è un clima di mobilitazione piuttosto che, come sembra, anche qui passi di rassegnata attesa.
Allora, la situazione è abbastanza complessa, come spesso succede a Cuba, nel senso che dobbiamo percepire delle cose. Allora, Cuba è un'isola comunque resistente, è un'isola capace di organizzarsi, è un'isola capace sopravvivere alle condizioni avverse. Tutte e tre cose che non è che significa che oggi a Cuba c'è una fervente vita politica, perché ahimè, vuole dirlo, raccontarlo, uno dei grandi errori della rivoluzione cubana è stato quello di non costruire non solo un ricambio generazionale all'altezza della classe politica, ma anche di fatto questa logica e ottica di non creare una cosiddetta società civile. Esistono associazioni, partiti, sindacati e movimenti, ma sono tutti legati al Partito Comunista Cubano. E quindi c'è tutto un po' questo, che è uno degli errori che si sono dati in questi anni. Quindi in una situazione economicamente molto difficile, pensate che io sono tornato lunedì scorso, amici e compagni da Cuba ieri mi dicevano che in questa settimana lo stritolamento del blocco di Trump si è fatto decisivo e violentissimo, e quindi da oggi c'è una situazione limite, ovvero essendoci poco carburante, il carburante non viene più distribuito nelle pompe di benzina, ma viene gestito solo per le cure fondamentali. Potrebbero esserci blocchi anche all'aeroporto per questo motivo, per i voli, perché non è detto che sia garantito il carburante per i voli, perché a oggi la quasi totalità del sistema, per dire, produttivo ed elettrico di Cuba si basa sull'utilizzo del carburante. Il diesel non ci sarà più, e quindi cosa succede? Uffici aperti e intermittenti, l'operazione confermate, ci si prepara al più grande appagon dell'ultimo periodo, quindi diversi giorni probabilmente senza corrente elettrica, e in tutto questo le cubane e i cubani non perdono il sorriso, cantano a squarciagola viva Trump, vogliamo gli Stati Uniti, ma allo stesso tempo non sono assolutamente teneri con il loro governo, chiedono un cambio, vogliono un cambio, perché la situazione drammatica che si sta vivendo a Cuba in questo momento è per moltissimi versi determinata dal blocco economico iniziato nel 1962, per la quasi totalità diciamo, ma anche dagli errori strategici e politici del governo rivoluzionario che in alcuni casi ha saputo rispondere a tono agli attacchi statunitensi, in altri no.
Quindi prima è peggio del periodo speciale praticamente, per quello che
allora
ho
diciamo che nel periodo speciale venivano quantomeno da una fase storica di forza, nel senso che tra il 70 e se non il 90, almeno 88-87, diciamo che quell'avvicinamento all'Unione Sovietica aveva garantito uno sviluppo economico importante dell'isola, anche lì con delle scelte che oggi si pagano. Il fatto che Cuba non produce il cibo per essere, diciamo, non è un'isola autosufficiente, si deve a quel periodo lì, quando tabacco e canna da zucchero sono state praticamente le coltivazioni uniche, e da lì poi diciamo che l'industria cubana si è mai ripresa, no? E quindi c'è quel tema lì, e venivano però da una fase di ricchezza e di possibilità,
certo.
E quindi poi per strada hanno trovato qualche anno dopo il Venezuela di Chavez, che ha comunque supportato, e c'è stata l'apertura e la turistificazione, diciamo, Cuba. Quindi ci sono state due cose che ti hanno dato una boccata di
condizioni che adesso non ci sono più. Ma ti volevo chiedere una cosa riguardo per esempio le riforme economiche che aveva messo in campo Díaz-Canel quando è arrivato al potere, che poi Díaz-Canel in realtà è nuova generazione ma è molto legato insomma all'apparato del partito. Sono stati delle riforme che hanno introdotto degli elementi che possiamo definire un po' di protocapitalismo, cioè la possibilità di fare delle attività individuali, però in realtà non hanno assolutamente risolto i problemi strutturali dell'economia cubana.
Anzi, li hanno aggravati, nel senso che in una, per chiudere anche un discorso di prima, in una, diciamo, per qualcuno la crisi odierna economica non è una nuova crisi, è la continuazione di quella appunto del periodo speciale, perché dicono di fatto le misure messe in campo non sono state strutturalmente in grado di risolvere quella situazione di crisi. E appunto queste riforme economiche messe in campo da Díaz-Canel, che cosa hanno fatto? In una società che aveva un equilibrio fragile, ma si basava su un grande concetto, ovvero quello dell'equalitarismo, l'introduzione di fatto dell'impresa privata ha fatto saltare il banco. Che cosa voglio dire? Un medico a Cuba guadagna 7.000 pesos. Se uno va a dormire in una casa particolare, le case diciamo che vengono aperte a turiste e turisti, il minimo di una casa particolare sono $20, che oggi sono 10.000 pesos. Capite che si crea già in questo uno squilibrio pazzesco, perché una persona che ospita per una notte una persona a dormire in casa guadagna 3.000 pesos più di un medico. Ma non perché il medico deve guadagnare più di quello che affitta a casa, ma perché si genera proprio uno squilibrio economico pazzesco. In più, questa situazione di crisi strutturale, che cosa si è data? È che prima questi bassi salari funzionavano perché il sistema ridistributivo della rivoluzione, il sistema della libretta, garantiva tutto il caniere, la canasta basica, la cesta basica per la sopravvivenza e di più. Tu andavi alla bottega pubblica e, non so, 24 uova ti costavano 100 pesos.
L'hanno abolita adesso la libretta, no?
No, non è che è stata abolita, è che in questa dimensione strutturale di crisi, dentro alle botteghe trovi con continuità riso, pane e zucchero e raramente qualcosa in più. E diciamo che una persona non può vivere solo di questo, soprattutto perché anche le dosi piano piano si sono abbassate, perché appunto nelle scelte strategiche fatte sono stati via via degli errori, per esempio il fatto di aver sviluppato in questi 67 anni un sistema di con fonti alternative di produzione di energia elettrica ha tenuto vincolato Cuba alla questione petrolifera, e il fatto che saltata la Russia di fatto, saltato il Venezuela di Chavez, comunque anche nella crisi economica del Venezuela di Chavez, chi vende il petrolio a Cuba lo fa a prezzo più alto, perché è legato a superare i contraccolpi che possono arrivare dagli Stati Uniti, così come gli altri prodotti, e quindi di fatto cosa succede? Che non c'è produzione di energia, non c'è un'altra dimensione, e sull'isola tutto quello che arriva è sempre più caro. Il sistema della libretta non funziona, e in questo squilibrio, per esempio, sono aperto a casa da Cuba, ma ci sono anche andato l'anno scorso, che l'ho visto, che si trova tutto sull'isola, ma quando ti dico tutto, che ci sono gli assurdi, arriva il limoncello di importazione, per far capire che non è che arrivano...
Solo che non se lo possono comprare.
Solo che solo pochissimi se lo possono comprare. Chi è dentro ha o al sistema di compra rivendita, al mercato nero, o al sistema del turismo. Di fatto si crea un grandissimo squilibrio, perché adesso vedi cubane e cubane con i sub e inizia a vedere una cosa che fino a 3-4 anni fa Cuba non si vedeva, gente che dorme per strada.
Senti, ti volevo chiedere fare un'ultima domanda, che in genere poi è una domanda che non c'è, che si fa poco, sul potere dei militari, cioè del gruppo, questo gruppo che si chiama Gaesa, che è questo conglomerato economico, cioè i militari hanno questa situazione di crisi, ha avuto più potere, Raul ancora ha un suo peso, se riesci a dare una risposta sintetica, perché stiamo chiudendo, abbiamo un minuto.
Certo. Allora, è una dimensione complessa. Raoul mi pare che sia oggi tuttora l'elemento di equilibrio e che tiene un pochettino insieme il grande sogno della rivoluzione e tutto lo sprawl di interessi che si sta dando. Diciamo che il gruppo militare è il gruppo dove più si vivono contraddizioni e dove più c'è un'accumulazione di potere e anche a volte di corruzione. Insomma, la rivoluzione cubana è un grandissimo sogno che tuttora, secondo me, ha degli elementi di super interessanti, ma a oggi ha dei problemi, e per parlarne bene bisognerebbe avere proprio molto tempo, perché
sicuramente
perché anche è un paese unico, perché appunto c'è una cultura altissima, una dignità fortissima, cioè gli ipodromi di quel sistema rivoluzionario ha lasciato delle cose incredibili. Allo stesso tempo non va mitizzato, ma va anche denunciato allo stesso tempo, senza mitizzarlo, che l'aggressione che gli sta facendo Trump è un attacco alla vita delle persone.
Certo. Bene, Andrea, magari avremo anche altre occasioni in altri spazi per approfondire ulteriormente. Noi ti ringraziamo del tuo contributo, insomma, alla prossima occasione.
Grazie mille e scusate la lunghezza.
Figurati, ciao.